Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. Quarta puntata di Pubblica, oggi dedicata al progetto del governo Meloni di modifica della Costituzione e anche alle sue implicazioni, il cosiddetto premierato. Sul sito di Radio Popolare trovate i podcast delle puntate precedenti. L'elezione diretta della Presidente del Consiglio, il premio dei seggi che questa modifica costituzionale assegna al partito o alle coalizioni che sono collegate al Presidente eletto, un premio sostanzioso, 55%, scritto appunto in quella che potrebbe diventare la prossima Costituzione. E poi la blindatura di fatto per 5 anni del capo del governo a Palazzo Chigi, con il potere del Premier di decidere le sorti della legislatura. Di fatto con questo progetto il potere esecutivo e del suo capo cresce a dispetto del Parlamento e di fatto a dispetto anche del Presidente della Repubblica. Se venisse approvato, e l'iter è un iter lungo che porterà quasi sicuramente al referendum, sarebbe un cambio radicale rispetto all'idea della forma di governo parlamentare che è stata scritta dall'Assemblea Costituente ormai più di 75 anni fa, tra il 46 e il 47, nel testo della Costituzione che è tuttora in vigore. Ciò nonostante, la ministra delle riforme Casellati qualche giorno fa ha definito il progetto del governo un progetto minimalista.
La nostra è una riforma minimalista, il che significa che tocca 4 articoli della Costituzione.
Così la ministra delle riforme. Ora in Senato sono iniziati i primi passi del disegno di legge costituzionale, con le audizioni sono stati sentiti gli ex presidenti della Consulta, i docenti di diritto costituzionale, nei giorni scorsi sono stati ascoltati anche gli ex presidenti della Camera, Bertinotti, il progetto va in direzione neo-autoritaria, ha detto Bertinotti, poi è stato sentito Casini, è la fine del parlamentarismo, ha detto, e Fini, rafforzare i poteri del Premier e la stabilità dei governi serve all'Italia, questo è il giudizio di Gianfranco Fini. Oggi vediamo un aspetto che riguarda le conseguenze di questo progetto sulla comunicazione politica. Cambia se il sistema politico sarà imperniato sull'investitura diretta da parte degli elettori? Che cosa implica nella comunicazione politica la presenza di un soggetto che accumulerà tanto potere? Ricordiamo che la forza ingombrante dell'eventuale futuro Premier si riverberà sulla maggioranza parlamentare, a lui, a lei omogenea, il che significa che il Premier controllerà una maggioranza non solo in grado di eleggere un proprio Presidente della Repubblica, ma di essere determinante anche nella scelta di altre importanti cariche dello Stato, i membri laici del CSM oppure un terzo dei componenti della Corte Costituzionale. Vediamo se la tosse riesce a darmi tregua per un momento. Buongiorno e benvenuta Sara Bentivegna.
A voi.
Docente di comunicazione politica all'Università La Sapienza di Roma. Allora, professoressa Bentivegna, che cosa cambia? Le faccio una prima domanda generale, poi entriamo un po' più nel dettaglio. Che cosa cambia nella comunicazione politica o potrebbe cambiare se il sistema politico italiano si trasformerà necessariamente con quel progetto, quella figura è una figura inedita per la nostra Repubblica e dicevo una figura in qualche modo ingombrante, no? Se si farà notare e come. Questo può avere delle conseguenze sui modelli di comunicazione della politica?
Ma in realtà credo di no, e credo che una spinta in tal senso dal punto di vista della comunicazione ci sia già stata, e che anzi sia proprio lo spazio e la centralità della comunicazione che influenza queste scelte. In che senso? Beh, noi oggi abbiamo nei fatti i leader dei diversi partiti e il capo del governo che rappresentano Il partito al quale appartengo nella sua interezza. Se noi chiediamo alle persone, per esempio, di citare altri nomi oltre Eli Schlein per il PD o Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, io penso che abbiano difficoltà le persone a individuare altri soggetti, altri attori. Quindi loro nei fatti già incarnano il partito che dirigono, che a cui sono a capo. Questo dal punto di vista comunicativo. Loro stanno facendo una manovra tale per cui, come dire, la comunicazione verrebbe a coincidere con un potere istituzionale, e onestamente è questo che è preoccupante, nel senso che oggi appunto la comunicazione sappiamo anche quanto è, come dire, potremmo dire un po' che è veloce a cambiare idea, direzione o altro. Nell'altro senso invece, nel momento in cui si mette mano ad una riforma costituzionale, è evidente che le conseguenze sarebbero molto più serie. Però io penso che qui si viene proprio a emergere il rapporto tra e l'influenza tra comunicazione e scelte politiche anche di architettura istituzionale. Però dal punto di vista comunicativo questa personalizzazione e questa identificazione è già avvenuta. È come se loro volessero portarla avanti ed espanderla su altri campi.
Quando lei dice che è già avvenuta, mi ha bruciato la domanda successiva, nel senso che il punto era se questa una forma sperimentale, ma comunque molto concreta, di comunicazione politica in un contesto dove la figura del capo è una figura prominente, l'abbiamo avuta forse nei 30 anni di berlusconismo con Silvio Berlusconi. Cioè da quel punto di vista lì la scelta, no, di comunicare direttamente con il, virgolette, popolo senza avere mediazioni, intermediazioni, era una scelta che ha un po' costituito, no, la figura pubblica di un personaggio come Silvio Berlusconi. Qui con lei volevo proprio capire, sulla base del fatto che qui la relazione non sarà soltanto cercata dal capo di avere una relazione diretta con il popolo, qui sarà codificata nella Costituzione, quel presidente del Consiglio, quella presidente del Consiglio è lì solo e solo perché la maggioranza degli elettori l'hanno votata. Questo farà in modo che il candidato, la candidata o la futura o il futuro presidente, quella comunicazione diretta con il popolo, ci metto ancora le virgolette, ce l'abbiano, la debbano scegliere anche per ragioni istituzionali, no? Vedremo accentuato quell'aspetto?
Certo, non sarà più una scelta, sarà una necessità, nel senso che evidentemente se il capo del governo viene eletto dagli elettori, evidentemente deve stabilire un rapporto diretto con gli elettori affinché la scelgano, mentre invece oggi sappiamo appunto quali sono i passi necessari per arrivare ad essere il capo del governo in Italia. È come appunto, pensiamo per esempio banalmente alle campagne elettorali. Noi oggi abbiamo delle campagne elettorali che sicuramente sono giocate in prima persona dei leader, però poi ci sono tutti i vari candidati che giocano campagne elettorali e appunto sono anche in competizione ovviamente sui singoli collegi o altro. Lì noi arriveremo ad una campagna elettorale che sarà assolutamente appiattita sui leader, sui candidati al leader, e quindi gli altri saranno assolutamente delle comparse, così come poi il Parlamento alla fine diventerà una sorta di set dove sono tutte le comparse che aspettano di votare i provvedimenti eventualmente assunti dal governo, dal leader di governo. Però ancora una volta, qui il discorso è che la comunicazione ha già preparato il terreno per questo tipo di svolta, cioè la disintermediazione comunicativa è qualcosa che ormai è entrata un po' nei fatti e nella nostra storia. Ovviamente noi possiamo guardarla, io per esempio sono una boomer, quindi la guardo come un fenomeno nuovo, ma come dire, i giovani ventenni e anche meno la guardano come una cosa assolutamente naturale, e d'altra parte la comunicazione per definizione personalizza. E quindi da questo punto di vista è assolutamente naturale che si arrivi a queste conseguenze, ma un conto dal punto di vista comunicativo, un conto dal punto di vista istituzionale.
In quella comunicazione diretta, professoressa Bentivegna, gli elementi, i tasti su cui i futuri candidati presidenti del Consiglio dovranno insistere, quali possono essere nella ritualità della comunicazione? Non penso alle cose specifiche, faccio un esempio, lo dico più chiaramente perché probabilmente era un po' confuso il pensiero, ma ad esempio di Giorgia Meloni si dice tende a fare la vittima nella sua comunicazione politica, le riesce molto bene, soprattutto è uno strumento, come dire, per cavalcare anche i momenti di difficoltà, il vittimismo diventa una leva su cui rilanciare, no? I momenti di difficoltà. Oppure l'altra questione è la questione della paura, farsi portatrici di un messaggio che contiene la paura, il timore, le difficoltà. Anche qui è una questione che ti mette in sintonia molto più facilmente e direttamente con le persone di quanto non possano essere altri stati d'animo. È vero o non è vero? Cosa ne pensa lei?
Beh, intanto diciamo che c'è, in questi anni soprattutto, si sta accentuando sempre più il tratto dell'emotività nella comunicazione politica. In realtà cavalcare il vittimismo significa per l'appunto presentarsi come un soggetto che può essere messo in difficoltà in certe situazioni, e che quindi che cos'è che chiede al cittadino, all'elettore? Chiede empatia, chiede in fondo il fatto che si tenga conto di questi attacchi, di questa situazione, di essere sotto assedio e cose del genere. Quindi non si sollecita una valutazione razionale, si sollecita una vicinanza emotiva, e è chiaro che questa vicinanza, anche questo linguaggio, questi tasti che vengono utilizzati, vanno tutti un po' nella direzione di costruire una sorta di vicinanza, appunto, ancora una volta, emotiva con gli elettori, e non una quella che forse dovrebbe essere normale in un contesto politico come in altri contesti, una valutazione delle scelte in termini di vantaggi personali o di gruppo sociale o altro. Qui noi ormai invece tutto questo è sullo sfondo. Vogliamo invece, appunto, lei ha iniziato già da quando è stata eletta a definirsi come un underdog. Beh, l'underdog in realtà, per esempio, nei nostri studi è un'altra figura. L'underdog è il candidato che viene dato per sconfitto, e lei non è mai stata data per sconfitta da sondaggi che la portavano come primo partito da mesi, quindi oltretutto ha anche manipolato l'interpretazione corrente di alcuni termini per avvalorare questa immagine di lei che contro tutti ce la fa. E quindi ancora una volta però un linguaggio è un terreno emotivo, anzi lì l'identificazione è ancora più, come dire, se volete, potrei dire che ancora più audace, perché lei si è posta come quella che ha vinto nonostante gli avversari che aveva erano tanti e che la davano per sconfitta. Quindi è come se appunto ci meravigliassimo nei panni dell'eroe quando vediamo un film o leggiamo una favola del bambino o cose del genere. Quindi è ancora più forte il ricorso a questo linguaggio.
Professoressa, torno su quel riferimento che lei faceva alla campagna elettorale, e mi ha colpito, perché in effetti il gigantismo a cui potremmo assistere, no, nelle figure dei candidati presidenti del Consiglio, già la personalizzazione, come diceva lei, c'è già stata negli ultimi decenni, e quindi le figure dei capi venivano messi ad esempio nelle schede, nei simboli elettorali, no? Berlusconi presidente, Prodi presidente e quant'altro. Oggi questa cosa verrà accentuata. Possiamo immaginare che questa iperpersonalizzazione nell'epoca, appunto, in una campagna elettorale che si svolge nell'epoca dei social e, diciamo così, di quel mondo digitale percorso da ogni tipo di flusso, possa aprire anche degli elementi un po' inquietanti sulle scelte di comunicazione? Qualcuno probabilmente penserà di voler trovare delle scorciatoie ulteriori ancora per raggiungere i suoi elettori, fino a forme che io personalmente non so immaginare, ma questo conta poco. Cosa ne pensa, professoressa?
Guardi, io diciamo che ovviamente appunto sono d'accordo, perché poi appunto quando poi la lotta politica, la battaglia elettorale sarà personale, è evidente che saranno come davvero gli attori su un ring che si incontrano, e due pugili, un incontro di pugilato. Quindi allora, l'abbiamo visto negli Stati Uniti, anzi lo vediamo da tantissimi anni negli Stati Uniti, dove appunto vige l'elezione del presidente. Quello che secondo me vale la pena sottolineare è che noi abbiamo anche visto come, per esempio, i messaggi personalizzati, i messaggi costruiti e veicolati ormai direttamente dal soggetto e dal leader, possano produrre dei danni o delle situazioni davvero incontrollabili. Pensiamo a Capitol Hill, oppure pensiamo anche in Brasile con le dichiarazioni di Bolsonaro. Cioè lì siamo in un campo in cui il leader, appunto, facendo leva sull'emotività, sulla rabbia, su tutto quello che appunto sappiamo bene, può creare delle situazioni che sono molto pericolose. In una comunicazione diretta, non mediata, tant'è che Trump è intervenuto dopo che ci sono state tantissime pressioni perché intervenisse. Non era sicuramente nelle sue corde intervenire, su questo non c'è dubbio, mentre invece era nelle sue corde diffondere i messaggi che ha diffuso all'inizio. Quindi questa è un'altra forma di pericolo. Nel momento in cui un solo soggetto viene riconosciuto come il leader politico di una coalizione o di un gruppo sociale, perché ormai dobbiamo parlare appunto di un'identità sociale, a quel punto diciamo che il soggetto può far leva su sentimenti e tu poi dall'altro appunto, conoscendo anche quali sono i tasti che vanno toccati, perché non possiamo neanche dimenticare questo, quindi è chiaro che c'è anche un uso strumentale di un certo tipo di emotività, di un certo tipo di vicinanza, di un certo tipo, ormai il soggetto politico non deve essere più bravo di noi, deve essere come noi, e quindi più noi siamo arrabbiati, più il soggetto politico deve essere arrabbiato, salvo poi riconoscere appunto nel caso delle foto della Meloni di questa notte diffuse che la politica è mediazione e che quindi poi la rabbia deve essere accantonata per lasciare spazio poi ad un accordo, compromesso, valutazione di risultati che siano soddisfacenti per tutti.
E la foto a cui faceva riferimento la professoressa Bentiveglia è la foto Meloni-Scholz-Macron, quasi una competizione con quel Draghi-Scholz-Macron su quel treno diretto a Kiev, no? E sembra una foto rubata, poi chissà se invece non sia una foto studiata, professoressa Bentiveglia.
Ma sì, ma appunto è un revival, in realtà secondo me appunto è probabile che sia studiata, oppure se per caso è stata presa casualmente poi sarà come dire, sicuramente c'è un controllo poi sulla sua diffusione. Per quale motivo? Beh, perché comunque sia, in questo modo Meloni fa una facilissima equivalenza a Draghi-Meloni, in qualche modo si legittima e gode anche della legittimità e autorevolezza di Draghi, quindi.
Professoressa Sara Bentiveglia, grazie tanto per essere stata qui con me, buona giornata e a presto.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
Sara Bentiveglia insegna comunicazione politica all'Università La Sapienza di Roma. Dice 18 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ci facciamo ora un'altra domanda, sempre attorno al progetto sul cosiddetto premierato del governo Meloni. Che conseguenze può avere questo rafforzamento dell'esecutivo, del suo capo, nel rapporto con la pubblica amministrazione? La pubblica amministrazione rischia in futuro di diventare una cinghia di trasmissione dei poteri dell'esecutivo? 3 giorni fa a Roma il Forum Disuguaglianza e Diversità ha organizzato un incontro che si intitolava La pubblica amministrazione che vorremmo, rigenerare le amministrazioni per garantire i diritti e attrarre i giovani. Sul sito forumdisuguaglianzadiversità.org trovate tutte le informazioni riferite a quell'evento. E tra i partecipanti all'incontro di lunedì scorso c'era anche Carlo Mochi Sismondi, che è il presidente del forum Pubblica Amministrazione, fa parte del forum Disuguaglianza e Diversità ed era la persona migliore a cui chiedere di questo rapporto tra quel progetto del governo Meloni, oggi ancora soltanto sulla carta, e la pubblica amministrazione. Che conseguenze appunto può avere l'aumento di potere nel capo, l'aumento di potere nell'esecutivo, nel rapporto con la pubblica amministrazione?
Grazie per la domanda, molto interessante, ma il primo titolo dovremmo dire che non c'entra niente, perché la pubblica amministrazione ha una sua indipendenza garantita dall'articolo 98 della Costituzione, che dice che i dipendenti pubblici sono al servizio unico della nazione, e quindi in teoria quell'assetto di governo non dovrebbe cambiare il ruolo dell'amministrazione pubblica. Noi sappiamo che già l'amministrazione pubblica in questo momento è abbastanza afflitta da una parentela troppo stretta con la politica, ma non sarà il premierato che cambierà queste cose, né in peggio né in meglio. Invece la pubblica amministrazione assume una nuova responsabilità col premierato, che è una responsabilità di trasparenza. Cerco di spiegarmi. In un sistema chiuso l'energia non si crea e non si distrugge, si trasforma e basta. Quindi se noi diamo maggior potere al Presidente del Consiglio, lo togliamo da qualche altra parte, lo stiamo togliendo al Presidente della Repubblica, lo stiamo togliendo in parte al Parlamento, ma lo stiamo dando anche in teoria al popolo, cioè il popolo, il popolo elettore sceglierà il presidente. Ma perché questa democrazia diretta sia vera, stiamo parlando di una disintermediazione che è un po' il segno del nostro tempo, bisogna che i cittadini siano informati. Ma informati di che? Di quello che a loro interessa, cioè di come l'azione dell'esecutivo si trasmette nella qualità della loro vita. E questo succede attraverso la pubblica amministrazione. Quindi la pubblica amministrazione assume una responsabilità enorme di trasparenza e di accountability, cioè di essere capace di rendere conto. In italiano l'accountability ha bisogno di più parole, ma insomma deve essere in grado di rendere conto, di essere responsabile di quello che fa. Ora, questa trasparenza c'è molto poco attualmente nell'amministrazione pubblica. C'è quella che io chiamo la trasparenza passiva, cioè se lei va sul sito può trovare forse qualche cosa che racconta più o meno quanto prendono di stipendio i dirigenti o il loro curriculum, ma non è una trasparenza attiva, abilitante, cioè non permette ai cittadini di controllare effettivamente come stanno andando le cose. Basta che lei guardi i numeri della nostra economia, c'è chi dice che siamo lo sfacello, c'è chi dice che siamo il momento migliore mai avuto da questo paese, e il cittadino non capisce. Se non capisce non può decidere, se non può decidere la sua democrazia diretta è fallace, è una democrazia che non è democrazia, perché una democrazia non informata non è democrazia.
Con questo progetto del premierato, Mochi Sismondi, si potrebbe dire che in qualche modo aumenta il potere degli elettori, no? Decidono loro direttamente chi sarà il presidente, la presidente del Consiglio. Oppure dall'altra parte invece si potrebbe dire si accentua la delega che i cittadini danno a chi? Ad un capo, poi deciderà lui praticamente molte cose, non voglio dire tutte, sarebbe irrealistico, però il punto è che siamo schiacciati tra quell'incudine e quel martello, no? Un aumento formale nella forma del potere degli elettori da un lato, e dall'altro anche una possibilità che quell'aumento comporti niente di più che un aumento della delega. Cosa ne pensa?
Assolutamente sì. E allora l'empowerment, per usare un'altra parola inglese, insomma il rendere più potente i cittadini, si può fare solamente informandoli meglio e attraverso un sistema di open government, quello che Obama chiamava open government quando ha cominciato, cioè un sistema fatto da tre cose sostanzialmente: maggiore trasparenza, maggiore collaborazione con i cittadini attraverso la collaborazione con le organizzazioni dei cittadini, ma anche cogliendo il sapere di ogni cittadino nel luogo dove sta, perché molto spesso sono i consumatori, i cittadini che conoscono meglio quello che sta succedendo nel loro territorio che non l'amministrazione pubblica. E terzo, il sistema di partecipazione, quindi trasparenza, collaborazione e partecipazione sono i tre elementi che fanno sì che questo potere dei cittadini non sia solo formale, perché quello che lei dice è un pericolo verissimo, cioè noi rischiamo di una deriva autoritaria se a un maggior potere del Presidente del Consiglio non si affianca in un check and balance, in un sistema di pesi e contrappesi, non c'è un maggior potere anche dei cittadini attraverso una maggiore partecipazione. Pensi al PNRR, deciso in una stanza da pochi, di un governo che poi è finito e l'ha passato di mano a un altro governo, che poi l'ha passato di mano a un terzo governo. Nel frattempo i cittadini non sono mai stati consultati, né i cittadini né le loro organizzazioni, né nella fase di costruzione del PNRR, né adesso nella fase di realizzazione. Ne sappiamo come va, perché il sito del PNRR è tragicamente oscuro. Allora, di fronte a questo, qualsiasi potere formale dei cittadini è praticamente nullo nei fatti.
Un'ultima domanda prima di salutarla. Voi avete discusso lunedì scorso, nell'incontro organizzato dal Forum Disuguaglianza e Diversità, della necessità, no, di rigenerare la pubblica amministrazione. Avete parlato di quell'elemento fondamentale a questo fine, cioè l'immissione di 500.000 di giovani dentro la pubblica amministrazione come condizione per realizzare quelle che sono politiche necessarie, indispensabili ad un paese giusto, come dite voi: la salute, la transizione energetica, la scuola, le periferie. Ora, una forma di governo più accentratrice, diciamo così, nella struttura di potere, non rischia di diventare un ostacolo a questo progetto, vostro progetto?
Rischia di diventare un ostacolo se quel modello diventa il modello centralista, e in qualche modo dove l'autorità centrale viene viene rafforzata, rischia di non andare d'accordo con quelle che sono le esigenze dei migliori dei nostri giovani, che cercano un'amministrazione flessibile, un'amministrazione agile, un'amministrazione che sia in grado di cogliere appieno le innovazioni. E normalmente tutto questo, cioè questa amministrazione normalmente non è quella che in questo momento abbiamo noi davanti, e quindi rischiamo che con una deriva autoritaria rischiamo di avere un'amministrazione non adatta per i migliori giovani. In questo senso certamente è un ostacolo.
Grazie Carlo Mocchi Sismondi, presidente del Forum della Pubblica Amministrazione, fa parte del Forum Disuguaglianze e Diversità. Buona giornata e a presto.
Arrivederci, grazie a lei.
Prima di chiudere la puntata di oggi di Pubblica voglio ricordarvi di sostenere Radio Popolare per garantire la sua indipendenza. Si è aperta la stagione del tesseramento alla radio, la donazione minima è di 20 euro, una tessera intestata a voi oppure potete anche regalarla. Come fare la tessera di Radio Popolare? La si può fare sul sito radiopopolare.it oppure al banco di Garabombo, si trova nell'area del parcheggio di Pagano, la fermata metrolinea 1 a Milano. Il banco di Garabombo resterà aperto fino al 7 gennaio, tutti i giorni, dalle 9 del mattino alle 8 di sera. Potete fare la tessera anche qui in sede, a Via Olearo 5 a Milano, in orario d'ufficio. E poi, se la tessera viene fatta online, vi viene spedita in forma digitale attraverso la mail. Vi ricordo, la donazione minima della tessera con la tessera è di 20 euro. Non poniamo comunque limiti alla generosità di ciascuno di voi. La linea adesso va a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!